Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sono le 8 e 3 minuti del mattino di questo martedì di fine marzo. Buongiorno, buongiorno ascoltatori. E attenzione, attenzione, perché questa volta sta davvero per accadere l'indicibile. Il countdown è partito, mancano meno di 24 ore. Ciò che nemmeno potevamo immaginare domani accadrà. L'ora è certa, le 5 del mattino. Domani piove! Ebbene sì, piove! Incredibile! Ce l'avete presente la pioggia? Quell'insolito fenomeno atmosferico fatto di gocce d'acqua che scendono dal cielo e bagnano tutto. Lei, la pioggia, uno di quegli eventi meteorologici che pensavamo ormai perduti, che si manifestano dalle nostre parti con la frequenza delle eclissi di sole, che ormai guardiamo con lo stesso stupore delle aurore boreali. La pioggia, che storia! Ho subito avvertito i bambini, sono emozionatissimi, loro che hanno visto la pioggia più o meno con la stessa frequenza dell'Italia ai mondiali. Ragazzi, domani piove, piove anche a Milano ed è un evento così cool che i creativi milanesi hanno lanciato in fretta e furia la Milano Pioggia Week, un'iniziativa che si aggiungerà stabilmente al calendario già ricchissimo degli eventi mondani della nostra città, orientativamente nell'ultima settimana di marzo, che secondo i meteorologi potrebbe essere d'ora in poi l'unica settimana di pioggia plausibile. Per la Milano Pioggia Week è già prevista una girandola di eventi pazzeschi, dagli apericena sui Navigli con cocktail di acqua piovana, zenzero e assenzio, fino al Festival della Pozzanghera che si terrà nelle periferie. Non mancheranno le sfilate con gli stilisti di tutto il mondo che presenteranno le nuove linee di Kiwi e stivali di gomma ispirati a Noè e alle esondazioni del Seveso, mentre a Nolo verrà inaugurata una grandiosa statua bronzea di Cattelan che riprodurrà un portaombrelli bellissima. E a proposito di ombrelli, ricordatevi, l'ombrello è quell'oggetto col manico che si apre e che potete, volendo, tenere sopra la testa per ripararvi dalla pioggia. Ecco, vi conviene recuperarlo nel ripostiglio perché domani vi potrebbe servire, a meno che non vogliate godervi fino in fondo la catarsi delle precipitazioni cantando finalmente sotto l'acqua It's Raining Men, alleluia! E allora piove, incredibile, da quanto tempo non accadeva. Se non altro potremmo, forse, vediamo, mettere per temporaneamente da parte la siccità. Abbiamo avuto la pandemia, abbiamo la guerra, le cavallette e il meteorite sono ancora all'orizzonte, ma con un po' di pioggia, se non altro fosse la siccità, riusciamo a metterla da parte. E allora, vabbè, domani celebriamo sotto l'acqua, intanto restiamo alloggi, lo dico subito, di Will Smith non me ne può fregare di meno, lo ripeto, di Will Smith non me ne può fregare di meno, lo dico adesso per stabilire le regole di ingaggio, come dice il mio amico pirata, peraltro che Will Smith avesse già dato segnali di squilibrio, era evidente da quando accettò di fare un film con Muccino. Per il resto non ho intenzione di dire niente, almeno fino a quando non ho sentito cosa ne pensa Orsini. Intanto, dopo quello che è accaduto, Biden ne ha approfittato per aumentare di un altro 1% le spese militari per proteggere dalle aggressioni la notte degli Oscar, e con questo l'aumento complessivo dovrebbe aggirarsi attorno ai 70 miliardi di dollari, insomma una bella cifra, ma lo sappiamo, Biden è uno che non bada a spese militari. E l'altro giorno, come sapete, è andato in Polonia, e quando è andato in Polonia ha detto Putin è un macellaio. E allora, dite la verità, abbiamo pensato tutti quanti la stessa cosa, cioè abbiamo pensato non è esattamente il momento di dire quella roba lì, abbiamo pensato che Putin non è uno che normalmente la prende bene, è uno un filo più permaloso di Don Vito Corleone, quindi non era esattamente il caso. Putin è uno che ha avvelenato più gente del venerabile Jorge nel nome della rosa, dopo lo vedremo, e per di più c'ha le armi nucleari. Ecco, non è una bella idea andare lì proprio vicino al confine e dargli del macellaio. Cioè, Biden dovrebbe capire che è quasi riuscito a fare uscire Calenda dalla NATO dicendo quella roba lì. L'avete letto, Calenda su Twitter, una Calenda indignato che ha preso le distanze da Biden. Ecco, se è riuscito a far quasi uscire Calenda dalla NATO, immaginati come può averla presa Putin. La cosa ancora più grave, se vogliamo, non è che abbia dato del macellaio a Putin, non sono le conseguenze che può provocare e non è il fatto che dichiarazioni del genere possano far saltare immediatamente qualunque tipo di opzione negoziale. Sapete qual è la cosa più grave? È che praticamente ha fatto la stessa dichiarazione che qualche settimana fa aveva fatto Di Maio. Ecco, pensare che The Commander in Chief, il presidente degli Stati Uniti d'America, alla fine faccia più o meno le stesse dichiarazioni che ha fatto Di Maio quando aveva detto Putin è peggio di un cane randagio, insomma una roba del genere, ci dà l'idea, come dire, della levatura dello statista. Detto questo, sull'inopportunità delle parole di Biden, di cui si scrive oggi molto sui giornali, e partiremo da quello che scrive Tommaso Di Francesco oggi nell'editoriale sulla prima pagina del Manifesto, mi è tornato in mente una canzone di Jimi Hendrix, perché noi alla fine, no, le canzoni, anche i grandi classici, se sono in inglese li ascoltiamo e poi invece di tradurre le parole facciamo na 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 eccetera, e quindi non ci siamo mai soffermati sulle parole di quella canzone di Hey Joe che Jimi Hendrix dedicò proprio a Biden. E diceva così: Hey Joe, ma cosa minchia ti è venuto in mente di dire quelle robe appena sei arrivato in Polonia? Hey Joe, non potevi usare con Putin espressioni forti, ma magari più allusive, che ne so, tipo brutto scorfano o pingone? Guarda che sei riuscito a fare incazzare persino Calenda di Azione, mica Marco Rizzo i comunisti, Calenda! E se proprio ti prende la voglia di improvvisare, piuttosto fallo quando minacci il tacchino il giorno del ringraziamento. Hey Joe, la situazione è già abbastanza tesa e non abbiamo esattamente bisogno di uno che getti altra benzina sul barbecue. Hey Joe, perché non ti godi i tuoi anni e vai a pescare in Florida, che c'è un clima tipo Bordighera, si respira tanto iodio e puoi giocare anche con i coetanei alle carte? Sì, lo so che non sai giocare a burraco e l'ultima volta che hai giocato a scopa ti hanno rubato la primiera e il sette bello. Però, volendo, ci sono le bocce, puoi sempre fare un corso di computer. E male che vada, a Miami è pieno di cantieri fighissimi da andare a visitare. E poi parte l'assolo di chitarra, neon, che è quello tipico di Jimi Hendrix. Annaggia, cioè non mi ero mai accorto che il Joe dicesse queste cose a Biden. Ma va bene, c'è Biden al centro dell'attenzione di alcuni quotidiani e poi naturalmente c'è il giallone, l'avvelenato, è il titolo che oggi azzecca il giorno citando Guccini a proposito di Abramovic. Veleno sì, veleno no, veleno forse, lo scopriremo tra poco, ma in ogni caso le atmosfere sono più o meno quelle del nome e della rosa. Veleni sul processo di pace, il titolo che fa la stampa, negoziati, il giallo del veleno, il Corriere della Sera. Tanto sul Corriere della Sera c'è un'intervista al generale Petreus che risolve o potrebbe risolvere il contenzioso, il conflitto nel dibattito pubblico che c'è a proposito dell'aumento delle spese militari e del sostegno armato all'Ucraina. Perché, che cosa dice Petreus? Dice: bisogna inviare più aerei, droni e armi senza tanti annunci. Cioè, dice Petreus, noi mandiamogli le armi, ma però poi non lo diciamo, così almeno non c'è tutta questa discussione, gli effetti ci sono lo stesso, ma è inutile discuterne perché si fa tanto casino e basta. Capito il generale Petreus? Intanto Avvenire mette insieme da una parte le stragi, dall'altra le prove di dialogo, perché questo è l'agghiacciante chiaroscuro del momento. L'Avvenire, che poi con Nello Scavo racconta la terribile situazione di Mariupol, tra poco lo vedremo. Il Manifesto invece titola Sconfinati, concentrandosi sull'aspetto dei profughi. 3,8 milioni di profughi in un mese, l'Europa fa fronte a un esodo inedito, un dramma 5 volte più grande della guerra in Jugoslavia. Per il vicepresidente della Commissione UE, pronto un piano per coordinare gli interventi e più fondi agli stati per l'accoglienza. Repubblica invece fa l'analista militare e sostiene che siamo di fronte alla retromarcia russa, l'armata di Putin lascia le zone attorno a Kiev, impossibile la conquista dell'intero paese, liberata la città di Irpin. Krim, praticamente per Repubblica la guerra è finita con una Caporetto russa. Beh, tutto sommato non sarebbe male se fosse così, ma sembra più wishful thinking piuttosto che realtà. Invece Putin vuole la guerra del rublo, secondo il Sole 24 Ore, titola proprio così. La dichiarazione del Cremlino è netta: da aprile si accettano solo pagamenti in rubli per il gas venduto, così come anticipato la settimana scorsa da Putin. Ma il G7 dei ministri dell'energia replica secco, proposta inaccettabile, altrettanto secca la controreplica da Mosca sul gas: non faremo la carità. E su questa linea ad alta tensione che si gioca la prossima mossa di Mosca, accerchiata dall'embargo dell'Occidente. Intanto l'Europa è alla affannosa ricerca di forniture alternative per compensare un probabile stop di quelle russe. I rigassificatori, scrive il Sole, danno alla Spagna un ruolo chiave, ma mancano le condotte. L'avvelenato, come vi dicevo, è il titolo che fa il Giorno a proposito della notizia giallo che riguarda Roman Abramovich. Ma in taglio alto il Giorno torna a dedicarsi al prezzo della benzina. Ci risiamo, torna a salire la benzina, i primi segnali di rincari del carburante dopo il taglio delle accise. Per il governo non c'è allarme, i prezzi sono ancora stabili. Il Domani invece titola: dalla guerra alla crisi alimentare per i prezzi record dei fertilizzanti. Dalle associazioni degli agricoltori al ministro Patuanelli arrivano grida d'allarme: i rincari erano già partiti alla fine del 2021 e ora rischiano di diventare insostenibili per tutta la filiera, soprattutto nei paesi più poveri. E sulla prima di Domani l'editoriale che oggi leggeremo è a firma di Mattia Ferraresi ed è dedicato alla chiusura, anzi all'autosospensione coatta di Novaia Gazeta, giornale di opposizione, giornale di Anna Politkovskaja. La propaganda non può più tollerare alcuna voce libera, questo è il titolo dell'editoriale, dopo lo vedremo. Intanto siamo sulla prima del Fatto Quotidiano: Ucraina, spiragli di pace, Biden e Draghi invece più armi. Il Fatto Quotidiano che in prima mette anche la bestia putiniana, tutti i giornalisti russi colpiti dalle sanzioni. Ecco l'elenco delle penne propagandiste: da Solovev, conduttore di Poedinok con due ville sul lago di Como, alla Skabeyeva, la bambola di ferro di Putin, fino a Pieter Tolstoi, discendente dello scrittore e anchorman televisivo. Bene, se come dire, Calenda ha preso le distanze da Biden, Biden invece incontra il pieno sostegno del Foglio, che oggi titola l'offensiva contro il macellaio. Il Foglio che non solo giustifica Biden ma rilancia addirittura le sue parole. E poi c'è Rasa, il direttore del Foglio, nell'editoriale di prima pagina riesce a mettere insieme addirittura Biden, l'Ucraina, Putin e Will Smith, perché Biden ha ottime ragioni per usare contro il criminale Putin il metodo Will Smith. Interessante il pezzo che c'è sul Foglio che si intitola "Errori al telefono", i soldati russi parlano su linee non protette così trasformano le loro unità in bersagli, perché si sta dicendo che i russi hanno l'esercito ha usato delle linee telefoniche appunto non protette, così permeabili che le mosse e le comunicazioni interne sono state tutte quante intercettate, così permeabili che addirittura è riuscito a infilarsi dentro anche Paolo di Telecom Italia per fare un'offerta imperdibile con 50 giga per soli 5,50 euro. Trattative avvelenate, il titolo del Giornale, lo riprendiamo anche qui. Mentre a proposito di spese militari c'è un addendo che aggiunge Vittorio Feltri: allarme stupri a Milano, anche nelle strade servono più militari, quindi magari dal 2% potremmo aggiornare l'aumento al 3%. Infine, per chiudere la carrellata delle prime pagine, la Gazzetta dello Sport, che non titola sull'autoconferma di Mancini, su cui polemizzano altri quotidiani, bensì sullo stadio di San Siro. San Siro, addio, Milan e Inter pronte ad andare via. Bloccato il progetto accanto al vecchio stadio, i club potrebbero costruire la nuova casa in un'altra zona, Sesto San Giovanni in Pol. E quindi si torna a parlare delle delle prospettive di quello che sarà lo stadio milanese, ma intanto ripartiamo là da dove ci eravamo lasciati, ovvero dalle parole di Biden, che oggi sono protagoniste dell'editoriale di Tommaso Di Francesco sulle colonne del Manifesto. Di Biden e delle di quelle parole che potevano sembrare frutto di improvvisazione dal sens fuggite, ma che Biden ha nuovamente rivendicato, scrive anche Barbara Spinelli oggi sulle colonne del Fatto. Ma leggiamo Di Francesco. Joe Biden, le parole per dirlo, scrive Tommaso Di Francesco. Putin è un macellaio, non può stare al potere. La frase che Biden ha detto, subito divisiva tra Europa e Stati Uniti, è perfino condivisibile, ma allo stesso tempo assolutamente inaccettabile. È condivisibile perché chi bombarda in modo chirurgico le città sa di colpire indiscriminatamente i civili, seminando terrore utile ai fini della guerra. Uccidere anche un solo bambino, che altro è se non opera di un macellaio? E purtroppo, secondo l'ONU, i bambini ucraini uccisi finora sono più di 140, ed è probabile, se non certo, che il popolo russo non sia proprio contento del suo presidente, che ha scelto la guerra come soluzione della crisi ucraina a costo della vita di civili ucraini, dei ragazzi russi mandati al fronte a morire e di milioni di profughi. Dov'è allora l'inaccettabile? Dice Di Francesco. Beh, il primo aspetto che sottolinea è il fatto che a pronunciare questa accusa sia un presidente degli Stati Uniti che nella sua vita politica ha votato a favore di ogni guerra americana bipartisan, di destra e di sinistra, diretta o indiretta, con tutti i morti che ha provocato. Ma poi, dice Di Francesco, l'improprietà dell'accusa vale forse di più anche per la seconda parte della frase di Biden. Il segretario di Stato Blinken si è affrettato a dire che no, gli Stati Uniti non hanno alcuna strategia di cambio di regime per la Russia. Il cancelliere Scholz afferma che Biden non ha detto quello che invece tutti hanno sentito, ma più forte, contro le parole di Biden, si schiera Macron, perché io parlo con Putin, vale a dire tento una trattativa, e perfino quelle di Erdogan, il sultano atlantico, se bruciamo tutti i ponti, come faremo a trattare in contropiede? Draghi, che solo poche ore prima, ringraziando il Papa, c'era un refuso sul Manifesto. Come faremo a trattare in contropiede Draghi, che solo poche ore prima, ringraziando il Papa, che ha chiamato pazzi i leader europei che aumentano le spese militari, dichiarava: io cerco la pace, io parlerò con Putin. Ecco il punto, dice Di Francesco. Dalla dichiarazione di Biden emergono due scelte occidentali contrapposte. Con il macellaio non si tratta avanti fino all'abbattimento di Putin. Con Putin si deve trattare per fermare la guerra nel cuore d'Europa. Nessuno si illuda, dice Di Francesco. Biden non si è sbagliato, non trova le parole per dirlo, ma ha rivelato quello che pensa e vuole fare l'amministrazione americana, cioè trasformare l'occasione ucraina come resa dei conti con il nemico russo, anche come avvertimento all'indecisa Cina. La guerra quindi non solo non deve fermarsi, ma approfondirsi. Questa l'analisi che Tommaso Di Francesco fa oggi sulle colonne del Manifesto. Sono totalmente criticabili in termini di opportunità le parole di Biden. E poi, come sottolineava lo stesso Di Francesco, la macelleria di fatto bisogna comunque andarla a guardare, e lo facciamo con il pezzo che oggi Nello Scavo firma sulle colonne del Manifesto. Bombe sugli ospedali, stupri di massa, Mariupol è in corso un genocidio, scrive Nello Scavo. 70 tonnellate, è così che a Kharkiv misurano la morte, non più nel numero di vite perdute. La risposta è molto cruda, perché i cadaveri non sono interi ma pezzi di carne umana, spiega il sindaco di Kiev. 70 tonnellate sono il peso del macabro carico di almeno 1500 esseri umani senza più vita, spesso senza più un volto, la maggior parte donne e bambini. Per non dire di Mariupol, dove vivevano 1 milione di persone e che non esiste più. Oltre l'80% degli edifici della città è stato distrutto. A Kharkiv 1100 edifici sono stati demoliti dalle bombe di Irpin, Hostomel e Borodianka. Non resta invece nulla. La conferma arriva dal diario di guerra dei soccorritori. Neanche la Croce Rossa Internazionale riesce a entrare a Mariupol. dietro alle rovine ci sono combattenti, in cima agli edifici i cecchini, piovono missili e granate a qualunque ora del giorno. Almeno 100.000 persone sono intrappolate, non arriva cibo, non c'è acqua potabile, la temperatura si abbassa sotto lo zero di notte, ma non c'è gas da riscaldamento e neanche elettricità, e accendere un fuoco di notte vuol dire diventare un bersaglio. Dalla città martire che Putin ha ordinato di prendere ad ogni costo per completare la cerniera costiera del Donbass, dal Donbass alla Crimea, arrivano solo i racconti del sottosuolo. I vivi parlano solo dei morti, gli uni e gli altri nascosti in qualche cavità aspettando il miracolo della pace o un convoglio che li porti via. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il numero di episodi verificati di attacchi a strutture sanitarie è salito a 72. La distruzione di infrastrutture sanitarie critiche e l'interruzione delle catene di approvvigionamento medico rappresentano una minaccia significativa per la salute e il benessere di milioni di persone, denunciano le Nazioni Unite in un nuovo rapporto. E da Mariupol arrivano nuove indiscrezioni sulla presenza in Ucraina del leader ceceno Razvan Kadyrov, dopo quelle delle scorse settimane poi smentite che lo davano nei pressi di Kiev. Secondo Nexta, media bielorusso vicino all'opposizione, Kadyrov sarebbe arrivato a Mariupol e avrebbe incontrato il comandante dell'ottava armata, il generale russo Mordichev. Nexta, che diffonde anche un video dell'incontro su Telegram, riferisce che la notizia è riportata dai media russi, secondo i quali Putin avrebbe firmato un decreto che conferisce il grado di tenente generale della guardia russa proprio a Kadyrov. Questo è il racconto di Nello Scavo sulle colonne di Avvenire. E tornando a Biden, invece, un nuovo addendo alle spese militari. Siamo sulle colonne della Stampa a pagina 14. Come dicevamo, Biden è uno che non bada a spese militari che dovrebbero essere aumentate di 69 miliardi rispetto a quelle già stanziate. Per avere un parametro di riferimento, ricordava Matteo Villa ieri su Twitter, l'intero il complessivo delle spese militari russe ammonta in tutto a 62 miliardi, ovvero 7 in meno del singolo aumento di quello previsto da Biden. Alberto Simoni per La Stampa scrive: un budget di guerra in tempi di pace, quello che la Casa Bianca ha proposto ieri inviando numeri e tabelle. La cifra totale del bilancio americano per l'anno fiscale 2023 è di 5.800 miliardi di dollari ed è la voce sicurezza nazionale a prendersi la fetta più consistente dei fondi. Per la macchina della difesa americana la Casa Bianca chiede 813,3 miliardi di dollari, un incremento del 4% rispetto allo scorso anno. Di questi, 773 sono destinati al Pentagono. Trump nell'ultimo anno di presidenza aveva chiesto a Capitol Hill 752,9 miliardi, diventati poi, tra correzioni ed emendamenti nati sull'onda della crisi in Ucraina, ben 778. E Biden non solo ha continuato nel solco, ma ha accelerato il passo, alzando da subito la richiesta di fondi che un congresso litigioso su tutto, ma piuttosto unito sulla protezione di Kiev, potrebbe persino ritoccare all'insù. Spiegando le motivazioni dell'incremento della spesa militare, lanciando un chiaro segnale agli alleati europei che solo adesso si sono convinti a portare le spese militari al 2% del PIL, il presidente americano ha spiegato che bisogna continuare a investire per rispondere energicamente all'aggressione di Putin contro l'Ucraina. Eppure la finanziaria, come ha detto Kathleen Hicks, numero 2 del Pentagono, tiene a mente l'Ucraina, ma non si ferma nel cuore dell'Europa. Ha riassunto con efficacia la visione statunitense il capo della divisione finanziaria del Pentagono, Michael J. McCord. La minaccia russa è molto acuta, ma la priorità è contrastare le ambizioni della Cina nel Pacifico. Biden ha proposto uno dei più grandi investimenti nella storia, con fondi necessari per garantire che l'esercito americano resti il meglio preparato, addestrato ed equipaggiato al mondo. Non si tratta solo di conservare, ma di innovare. Infatti una fetta record dei soldi, 131 miliardi, andranno alla ricerca e sviluppo per nuove armi. Al Pentagono sono rimasti impressionati dai passi in avanti che russi e cinesi hanno fatto sui missili ipersonici. I test americani recenti non sono stati un successo e quindi, insomma, impressionati dalla potenza dei missili ipersonici, hanno deciso uno degli stanziamenti più grandi della storia. Chissà come ci sarà rimasto male Salvini, che è uno che non riesce mai a festeggiare di fronte quando si parla di armi, figurati figuriamoci di fronte a un'escalation del genere. Chissà se il Pentagono è rimasto impressionato anche dal missile lanciato da Kim Jong-un per denazificare i tonni del mar del Giappone. Nel caso ci sarebbe un ulteriore incremento, se poi ci mettiamo quello richiesto da Vittorio Feltri oggi per la sicurezza in città, chissà a quanto arriviamo. Ma come ricordava appunto il generale Petraeus, l'abbiamo citato in apertura, intervistato dal Corriere della Sera, inviamo aerei, armi e droni, l'importante è dirlo piano, senza tanti annunci, così magari nessuno se ne accorge. La linea GR per le notizie delle 8.30 e poi torniamo con il giallone di Abramovic, con Novaia Gazzetta, con gli affari delle mafie che hanno colto nella guerra un'ottima occasione, con altre letture dei giornali di oggi qui al Demone del Tardi. Le 8.40 minuti, riapre la seconda parte del Demone del Tardi, che ve lo dico a fare, adoravo, ma proprio adoravo il modo di suonare la batteria di Taylor Hawkins, in particolare in questo pezzo che si chiama Rope, naturalmente i Foo Fighters. Non sarà Beethoven, mamma, però ha un ritmo, lo diceva uno degli Aristogatti, e Taylor Hawkins stava più con gli Aristogatti che con Beethoven, per quel sorriso gentile, i capelli biondi, quell'aria insieme da vecchio hippie e da surfista ragazzino. Ed era un musicista magnifico, Taylor Hawkins, una specie di Jeff Porcaro che picchiava rock and roll, e non poteva essere altrimenti, perché per suonare la batteria nella band di Dave Grohl, di cui era l'amico e l'alter ego perfetto, doveva essere necessariamente una spanna sopra. È stato un weekend terribile per il mondo della batteria, anche perché c'è stato insieme anche l'annuncio di Phil Collins, che ha detto definitivamente addio allo strumento perché non è più in grado di suonarlo. Ma intanto torniamo necessariamente alle nostre cose, ripartendo dalle aperture di alcuni quotidiani online, che sono quasi tutti concentrati, sia il Post che Fanpage che Huffington Post, sulla riapertura dei negoziati che si riaprono a Istanbul, per capire in che mani siamo nelle mani di Erdogan, e poi la dichiarazione di Mosca, no? Attaccheremo i paesi della NATO. Ci tocca tornare sulla guerra di primo piano, quella in Ucraina. Lasciamo, ahimè, da parte invece la guerra che Pillon ha dichiarato alla Disney, che non è peraltro una novità, era una guerra che era già stata dichiarata, se non ricordo male, prima di lui anche da Adinolfi e da Giovanardi, insomma una coalizione di volenterosi tutti quanti contro la Disney, per detransgenderindizzare appunto i cartoons. Torniamo invece appunto alle nostre cose, anche perché avevamo due capitoli annunciati. Il primo ci porta sulla prima pagina di Domani, ma la notizia sta un po' su tutte quante le prime pagine, ed è la chiusura, o meglio l'autosospensione forzata, obbligata, di Novaya Gazeta, giornale di opposizione, giornale su cui firmò i suoi pezzi Anna Politkovskaja. All'editoriale a firma Mattia Ferraresi, sulla prima di Domani: la propaganda non può più tollerare alcuna voce libera, scrive Ferraresi, dopo un altro ultimativo avvertimento dell'ufficio per la supervisione delle comunicazioni. Novaya Gazeta ha deciso di sospendere le pubblicazioni. Il giornale indipendente diretto da Dmitry Muratov, premio Nobel per la pace nel 2021 insieme a Maria Ressa, aveva resistito alle limitazioni alla libertà e alle distorsioni propagandistiche che hanno soffocato gran parte dei media indipendenti in Russia. Ma l'intervista di un gruppo di giornalisti russi a Vladimir Zelensky, a cui Muratov ha partecipato inviando domande scritte, ha scatenato la reazione finale di Vladimir Putin. Nemmeno la genuflessione consapevole al menzognero eufemismo dell'operazione militare speciale concessa per continuare a pubblicare pezzi di verità scritti in codice è stata sufficiente per andare avanti. Novaya Gazeta è tragicamente abituata alla repressione. Dal 2007 tra redattori e collaboratori del giornale sono stati uccisi per aver svelato orrori e corruzioni del governo. Tra questi c'era anche Anna Politkovskaja, ammazzata nel 2006 a colpi di pistola nel centro di Mosca. Il pendolo putiniano, scrive Ferraresi, che oscilla tra la repressione esplicita dei media e la tolleranza di una quota di dissenso controllato, funzionale al regime, questa volta si è fermato sulla prima, mettendo il più noto dei giornali indipendenti nella lunga lista dei media che non ci sono più o sono costretti a continuare in esilio. Ma il tiranno, e qua inserisce un altro elemento di cui molto si è discusso ieri, il tiranno non è sempre così lineare. Il caso di Marina Ovsiannikova, la giornalista che ha mostrato in diretta TV un cartello contro la guerra, si presta a una controlettura molto diffusa nei media ucraini. Per il momento ha ottenuto la libertà pagando una multa e le autorità hanno annunciato un processo separato per l'irruzione televisiva. Ma intanto sui social e nelle interviste con i media occidentali insiste soprattutto sulla richiesta all'Europa di togliere le sanzioni che danneggiano il popolo russo e non solo il governo. Tanto basta ad alimentare le voci di un'ennesima trovata diabolica del Cremlino. Del resto il governo russo aveva avuto il coraggio, si fa per dire, di congratularsi con Muratov quando aveva ricevuto il Nobel, lui che aveva detto che avrebbero dovuto darlo a Navalny e poi ha messo all'asta la medaglia per sostenere i rifugiati ucraini. Putin avvelena e addomestica, uccide e blandisce, castiga ferocemente e tollera per convenienza. Al confronto sembrano quasi più onesti i leader sovietici che impedivano con la minaccia ai dissidenti di accettare il premio Nobel. Temevano che l'effetto sull'opinione pubblica internazionale sarebbe stato devastante, con un sovrappiù di indecenza. Putin li applaude, salvo poi soffocarli quando serve. Così Mattia Ferraresi oggi sulle colonne di Domani. E a proposito, come dire, della chiusura di del giornale su cui scrisse a Napolitanskaya, Novaya Gazeta, forse il modo migliore per rendere omaggio ad una voce libera è quello di leggere le righe con cui a Napolitanskaya cominciava uno dei suoi libri più famosi, La Russia di Putin, che è stato appena ripubblicato per Adelphi. Questo libro, scriveva Politkovskaya, parla di un argomento che non è molto in voga in Occidente, parla di Putin senza toni ammirati. A scanso di equivoci spiego subito perché tale ammirazione di stampo prettamente occidentale è quanto mai relativa in Russia, dato che sulla nostra pelle che si sta giocando la partita faccia qui difetto. Il motivo è semplice: diventato presidente, Putin, figlio del più nefasto tra i servizi segreti del paese, non ha saputo estirpare il tenente colonnello del KGB che vive in lui e pertanto insiste nel voler raddrizzare i propri connazionali amanti della libertà e la soffoca ogni forma di libertà, come ha sempre fatto nel corso della sua precedente professione. Così cominciava il libro di Anna Politkovskaya. Ci rimane da leggere del giallone di Abramovic, però prima torno sulle colonne della Stampa, perché oggi c'è un pezzo firmato da Salvatore Settis, archeologo, storico dell'arte, direttore per diversi anni della Scuola Normale Superiore di Pisa. E di che cosa parla Settis? Delle sanzioni culturali contro Mosca, il mio no a una scelta inaudita, così scrive Settis. La spirale di violenza verbale innescata dall'invasione dell'Ucraina ha qualcosa di veramente nuovo. Non solo accompagna il fragore delle armi come nella storia sempre è stato, ma nei paesi non belligeranti sembra quasi voler prendere il posto di un intervento militare diretto, traducendo l'ostilità verso Putin in un crescendo di parole ma senza scendere in guerra. E mentre il terribile calvario ucraino, con i suoi costi di vite umane, città martoriate, si sparge in tutta l'Europa attraverso l'informazione e l'esodo in massa di civili, l'escalation della violenza verbale antirussia prende l'aspetto di una risposta necessaria, a metà tra la minaccia e il deterrente. C'è chi è convinto che questa muraglia di slogan eviti di impegnarsi nella guerra guerreggiata e possa anzi trascinare al tavolo delle trattative un Putin altrimenti riluttante o provocarne il rovesciamento con una qualche congiura di palazzo. A questo inasprimento del duello verbale con un nemico sempre meno lontano ci stiamo abituando giorno per giorno, ma non dobbiamo dimenticare che esso si spiega solo con il rischio incombente di una guerra atomica globale. È per questo che la durezza delle accuse tende a diventare per i paesi come l'Italia il sostituto temporaneo di un intervento diretto nella guerra. Camminiamo, prosegue Settis, sui due versanti di una frontiera che credevamo abbattuta, su una lama di coltello, e intanto ci viene detto di quanto in quando di prepararci a tutto, così Manuel Valls il 22 marzo, senza dare a questo tutto il suo vero nome, il rischio di essere coinvolti in una guerra nucleare. E qua Settis viene alla questione delle sanzioni culturali. Di che cosa sta parlando? La guerra culturale, scrive, fa parte di questo gioco al reciproco massacro. Ne è documento un appello per le sanzioni culturali contro la Federazione Russa che nella stampa italiana ha circolato ben poco. Lo si può leggere in ucraino e in 22 traduzioni, tra cui l'italiano. Primo firmatario è Oleksandr Kachenko, ministro ucraino della cultura e dell'informazione, seguito da funzionari dello Stato, attori, musicisti, galleristi. Questo documento chiede al mondo intero, ai paesi che sostengono l'Ucraina, che sostengono la pace, di annullare ogni progetto culturale in cui sia coinvolta la Russia, chiudere i centri culturali russi all'estero, espellere i cittadini russi da qualsiasi consiglio scientifico, vietare la partecipazione di artisti russi a eventi internazionali. Vengono citati in particolare la Biennale e la Mostra del Cinema di Venezia, l'Arena di Verona, Art Basel, i Festival di Avignone, Salisburgo il Salone del Libro di Francoforte, impedire la copertura della cultura russa nei media, e poi ancora, cita dei virgolettati, la cultura russa oggi è tossica, non essere complici, conclude l'appello. Come ovvio, dice Settis, l'inaudita richiesta cancellare la presenza di una delle culture costitutive dell'Europa è una reazione all'invasione russa e come tale non mancherà chi la trovi spiegabile, anche se smodata. Ma una riflessione sull'idea stessa di sanzioni culturali si impone. Possiamo mai immaginare uno scontro di armi e di idee più duro di quello che devastò l'Europa nella Seconda Guerra Mondiale? Eppure, allora, non risulta che qualcuno provasse a cancellare Dante in Inghilterra o Shakespeare in Italia, considerandoli portatori di una cultura in sé tossica e al servizio della propaganda bellica. A Londra, anzi, accade il contrario. In piena guerra, nel 1941, il Warburg Institute allestì una mostra fotografica, English Art and the Mediterranean, dove Mediterraneo significava primariamente l'Italia, un paese con cui il Regno Unito era in guerra. L'iniziativa fu di Fritz Saxel, lo studioso austriaco che dirigeva l'Istituto Warburg e che, in quanto ebreo, aveva dovuto fuggire dalla Germania nazista, trapiantando a Londra l'intera biblioteca. Ben consapevole delle infami leggi razziali che avevano scacciato gli ebrei anche dall'Italia, Saxel ebbe la forza di riconoscere nella cultura italiana una componente essenziale dell'Europa, così come oggi dovremmo sapere che non c'è Europa senza cultura russa e certo senza cultura ucraina. Con quella mostra, nel buio momento di una guerra terribile, Saxel sognava la pace, anzi la preparava. Sia dunque lecita una domanda: che cosa sogna in cuor suo, che cosa si propone chi predica oggi un bando inesorabile alla cultura russa? Compito dell'arte, scrive Settis, e della cultura è creare e conservare ponti, non abbatterli, favorire il dialogo, cercare le parole, affrettarne il momento e non renderlo più impervio e più lontano. Questa, insieme alla notizia e anche la riflessione che Settis porta sulle colonne della Stampa. Abbiamo solamente pochi minuti e quindi non riusciremo a farci stare dentro tutto, ma il giallone è il giallone, quindi lo dobbiamo necessariamente riprendere. Allora, un giallone che è stato lanciato dalla Wall Street Journal. Siamo entrati nella fase nome della rosa, come dicevamo, con Putin, che peraltro avrebbe già avvelenato più persone del venerabile Jorge, che poi mi criticate per aver sbagliato la pronuncia. Intanto, chissà se si tratta di avvelenamento oppure no. Fabrizio Dragosei, pagina 2 del Corriere della Sera, di sicuro scrive: c'è solo che Roman Abramovic, assieme a due negoziatori ucraini, è stato male nei giorni scorsi per una forte intossicazione. Un tentativo di avvelenamento o una semplice questione ambientale, come sosterrebbe l'intelligence americana? Secondo la presidenza ucraina, poi sarebbero tutte illazioni. I funzionari e gli altri personaggi che oggi dovrebbero riprendere i colloqui con la controparte russa in Turchia stanno lavorando normalmente. Difficile quindi capire cosa sia successo, anche perché tra Russia e Ucraina, quando si sente parlare di sintomi misteriosi di possibile avvelenamento, il pensiero corre subito ai tanti precedenti, uno più grave dell'altro, dall'ex agente del KGB Litvinenko assassinato a Londra nel 2006, a Skripal, a Navalny, che tentarono di eliminare mettendogli il Novichok negli slip, fino al candidato alle presidenziali ucraine del 2004 Yushchenko, che si ritrovò con il corpo ricoperto di bolle e si salvò per miracolo. Iniziamo dal poco che sappiamo. Una persona vicina al magnate russo ha rivelato al Wall Street Journal che Abramovic è stato male 2 settimane fa dopo un viaggio a Kiev per parlare con il presidente Zelensky. Era assieme a un altro negoziatore, il deputato Umerov. Non appena arrivati a Istanbul, i due avrebbero avuto eruzioni cutanee, forti mal di testa, perdita di vista. Gli uomini sarebbero stati trattati in una clinica della città turca e si sarebbero rimessi rapidamente. Del Fatto scrive anche, a pagina 2 della Stampa, Jacopo Iacoboni, aggiungendo degli elementi, che un portavoce di Abramovic ha confermato alla BBC l'avvelenamento, e rilancia il parallelismo con il caso Khodorkovsky, che fu ugualmente avvelenato, e ricorda quando sono stato avvelenato nel 2018 a Mosca. La prima cosa che ha iniziato a deteriorarsi drammaticamente è stata la mia vista. Due ore dopo essermi sentito male, non riuscivo a vedere nulla. Tre ore dopo ho perso conoscenza. Secondo il Wall Street Journal, le stesse vittime del presunto veleno avrebbero indicato come responsabili i falchi di Mosca contrari alla trattativa. Se fosse vero, si delineerebbe uno scontro fratricida a Mosca tra pezzi di Silovichi, gli uomini degli apparati militari e intelligence, e gli oligarchi, o almeno il gruppo di oligarchi attorno ad Abramovich. Il capo negoziatore ucraino Podolyak parla invece di speculazioni, un tentativo di tenere aperta la porta. La vicenda del resto è opaca, ricorda Andrew Roth del Guardian, che tre giorni dopo il presunto avvelenamento di Abramovich, un membro della squadra di negoziatori ucraina era stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Le cronache dissero che era stato giustiziato come traditore, poi fu annunciato che era un agente dell'intelligence ucciso in servizio. Per Bellingham, che ha aggiunto molti elementi ieri alla inchiesta, sono stati coinvolti negli esami due esperti di armi chimiche, che dicono che i sintomi sono compatibili con varianti di porfirina, organo fosfati o sostanze bicicliche. Una determinazione definitiva non è stata però possibile a causa dell'assenza di attrezzature di laboratorio specializzate in loco. Sempre a pagina 3 della Stampa, Francesca Sforza torna a raccontare di Abramovich e dell'improbabile mediazione dell'oligarca di mezzo. Il patron del Chelsea non è mai stato parte dei fedelissimi del Cremlino, ma è sempre riuscito a non passare dalla parte dei traditori, e l'argomento viene ripreso ancora nel pezzo di Fabrizio Dragosei, sempre a pagina 2 del Corriere, che scrive anche il suo ruolo nella trattativa è del tutto poco chiaro. Sarebbe stato coinvolto da Zelensky per il fatto delle comuni radici ebraiche, nonostante in Russia si sostenga che sia a capo di governo filonazista. Zelensky, naturalmente, non Abramovich. Abramovich ha incontrato Putin, scrive Dragosei, in questo periodo gli ha portato una lettera di Zelensky con le richieste ucraine. Secondo il Times di Londra, il signore del Cremlino avrebbe reagito male alle proposte arrivate da Kiev, digli che li spazzerò via, avrebbe urlato ad Abramovich prima di congedarlo. Ma qui siamo alle indiscrezioni da retrobottega in questa storia, che sta assumendo anche i contorni della tragedia shakespeariana mescolata con il set del Padrino e alcuni elementi appunto del Nome della Rosa con i veleni del venerabile Jorge. Non ho altro tempo, vi volevo segnalare quel pezzo che oggi viene pubblicato da Repubblica, un'inchiesta sugli affari delle mafie in tempo di guerra, armi, soldi sporchi, tratta di donne, l'affare della guerra che fa gola alle mafie, l'invasione in Ucraina e le sanzioni alla Russia aprono un business parallelo, l'allarme dei magistrati italiani e il piano per fermare l'assalto ai fondi europei. Inchiesta firmata da Giuliano Foschini e Alessandra Ziniti. Ultima cosa che vi segnalo è che zitto zitto il Covid sta tornando non solamente da noi ma anche in Cina. Solamente 100 casi ci sarebbero a Shanghai, ma così come era stato fatto con la prima ondata, Shanghai è stata messa in lockdown per 9 giorni, lo scrive oggi tra gli altri il Corriere della Sera. Ma il mio tempo è scaduto, la linea adesso va a Prisma e a Lorenza Ghidini. Grazie per esserci stati come sempre, ci sentiamo domani mattina alle 8 con il Demone del Tardi.